minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi ci occupiamo di cancro in occasione della settimana europea contro questa patologia che avrà luogo dal 25 al 31 maggio. E poi andremo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per parlare del primo trapianto al mondo del più piccolo cuore artificiale in un bambino di soli 16 mesi. Prima però una piccola buona notizia. L'India non è più polio endemica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente rimosso l'India dall'elenco di paesi polio endemici. L'ultimo caso risale a gennaio 2011, ma per ottenere la certificazione ufficiale di paese polio free devono passarne altri due senza nessun nuovo caso. La polio rimane endemica solo in tre paesi del mondo: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. Inizia domani la settimana europea contro il cancro 2012, che terminerà il 31 maggio in concomitanza con la giornata mondiale senza tabacco indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con l'Association of European Cancer Leagues, ha organizzato una conferenza sulla prevenzione del cancro che avrà luogo giovedì 31 maggio e il 1 giugno prossimi. Ne parliamo con il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Professore, prima di occuparci della conferenza, possiamo parlare dei progressi della medicina per quanto riguarda il cancro? Per esempio, le terapie oggi, grazie alla ricerca, sono sempre più mirate. Cosa significa?
Beh, diciamo intanto che stiamo parlando della malattia che è la più antica e la più crudele che abbia colpito l'uomo. Una malattia della quale conosciamo già molto grazie all'era che stiamo vivendo, che è l'era post-genomica, con la decodificazione del nostro DNA a partire dal 2000, sappiamo come è fatto il nostro corpo. E abbiamo anche la possibilità di sezionare strato per strato qualunque nostro organo. Questo ci porta a far sì di poter meglio conoscere le eventuali lesioni che possono annidarsi nel nostro corpo. Una malattia tipicamente occidentale, una malattia tipicamente legata anche al benessere e allo stato sociale, una malattia ambientale su base genetica. Che significa questo? Che è l'ambiente che va a modificare, ad alterare, a mutare i nostri geni e a distanza di tempo, con tappe multiple, a poter sviluppare cancro. Ma l'ambiente è tutto ciò che è esterno all'uomo, ma l'ambiente viene fatto dall'uomo, è l'uomo che produce, che modifica l'ambiente. Quindi in un certo senso è l'uomo stesso che determina lo sviluppo di questa malattia, che è sì ancora al secondo posto come incidenza, ma diventa sempre più mortale rispetto alle malattie cardiocircolatorie. Questa la dice lunga sull'impegno che tutta l'Europa, ma io direi tutto il pianeta, è obbligato anche da un punto di vista morale, etico, a perseguire, perché noi dobbiamo cercare di passare il testimone della vita e non della morte e non della sofferenza alle nuove generazioni. Dico questo perché il cancro sta subendo delle trasformazioni. Il cancro è una malattia non più soltanto curabile, come tutte le altre malattie, ma è una malattia guaribile. E la guaribilità del cancro, che 30 anni fa era attestata intorno al 40%, oggi invece ha superato il 60%. E abbiamo una guaribilità che registriamo nel 61% dei casi. Ma oggi già noi potremmo, nel nostro paese, in Italia, garantire una guaribilità dell'80% dei casi se ponessimo nelle condizioni ogni cittadino, ogni persona a sottoporsi a dei controlli periodici, regolarmente, ed effettuati presso le strutture sanitarie. Qual è il problema? Oggi noi abbiamo da combattere i cosiddetti big killers, che sono rappresentati dal tumore al polmone, al colon retto, alla prostata, alla mammella, per quanto riguarda i due sessi. Il big killer numero uno per la donna è rappresentato in effetti dal tumore alla mammella, un tumore che aumenta di anno in anno, però paradossalmente di anno in anno sta diminuendo la mortalità. Questo è dovuto al fatto che evidentemente ci si ammala di più, si muore di meno, perché oggi disponiamo di una tecnologia diagnostica avanzata. Parlavo prima della possibilità di stratificare il nostro corpo e quindi anche in questo caso la nostra mammella, cioè noi possiamo scoprire delle lesioni minimali in ogni organo. Minimale significa tumori in fase preclinica, quindi la cosiddetta diagnosi precoce, tumori di pochi millimetri, 2, 3, 4, 5 millimetri, beh, quel tumore, se io lo vado a scoprire, individuare in quelle dimensioni, quel tumore ha un basso grado di aggressività e un indice di malignità molto limitato e quindi il processo di metastatizzazione che possa diffondersi è pressoché nullo. La stessa cosa accade anche per i tumori del colon retto. Basterebbe eseguire per esempio una colonoscopia virtuale oggi, ogni 5 anni a partire dai 50 anni. E per la mammella, la mammografia però annualmente a partire dai 40 anni, perché scopriamo sempre casi in donne sempre più giovani, ed eseguirla per tutta la vita. Per il tumore alla prostata anche abbiamo delle forti possibilità tecnologiche, ma anche laboratoristiche, quindi dall'ecografia transrettale alla stessa individuazione di alcuni antigeni che ci dicono se c'è in progressione un'eventuale malattia. Ecco, tutto questo bagaglio di nozioni, di tecnologie, noi lo possiamo mettere in atto attraverso l'arma vincente che oggi noi abbiamo, che è data dalla prevenzione. È vero, la ricerca arriverà a darci la pillola, a scoprire la molecola che è somministrata soprattutto agli individui e alle persone con maggior rischio potranno non far sviluppare questa malattia. Ma oggi noi abbiamo la possibilità di prevenire il cancro. Lo si previene con la diagnosi precoce, lo si previene con la prevenzione primaria, cioè con i corretti stili di vita, una corretta alimentazione, la lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale, la stessa regolare attività fisica impedisce lo sviluppo o rallenta lo sviluppo di un cancro e esami diagnostici preventivi effettuati sia a livello polmonare ma soprattutto a livello mammario, a livello gastroenterico, a livello della prostata, a livello della nostra cute per evitare tumori cutanei e dell'apparato orofaringeo, dell'apparato otorino, la laringoiatria, ci consente di scoprire questi tumori in fase talmente iniziale da guarire. Stiamo parlando complessivamente di oltre l'80% di tutti i tumori che colpiscono la persona.
Professore, mi scusi, il farmaco è sempre più mirato, le terapie sono sempre più mirate, cioè volte a non ledere organi vicini alla parte colpita dal cancro, ma si tratta anche di farmaci personalizzati, cioè secondo il tipo di paziente, il sesso, la propria anamnesi, e forse anche dall'aspetto psicologico, cioè quando e se il paziente è pronto a sottoporsi a una terapia piuttosto che a un'altra.
Sì, ecco, questo è il merito della ricerca, cioè noi oggi ci ammaliamo di più di cancro e moriamo di meno, sia perché disponiamo di una diagnostica molto più attenta, più precisa, più puntuale, più sofisticata, più raffinata, ma disponiamo anche di farmaci cosiddetti intelligenti, farmaci personalizzati, farmaci biomolecolari, farmaci cosiddetti a bersaglio che mi colpiscono soltanto le cellule tumorali, con grande vantaggio anche nei confronti della persona. Qui c'è bisogno, ecco, di questa multi-interdisciplinarietà delle varie figure professionali, perché il cancro è una sorta di pianeta di malattie, perché coinvolge non soltanto la persona da un punto di vista prettamente fisico, ma anche psicologico, quindi anche il supporto dello psico-oncologo, dello psicologo è fondamentale, anche perché noi dovremmo cercare di guarire la malattia cancro, e non il male, ma la malattia cancro, e di far sì che il cancro, che solitamente trova il suo apice come incidenza intorno ai 50-55 anni, poi possa essere considerato una malattia cronica, alla stregua del diabete, dell'ipertensione, dell'artrosi, perché poi l'aspettativa di vita di una persona si va avvicinando sempre più ai 90 anni, quindi io devo garantire una qualità di vita e quindi una dignità anche della persona da salvaguardare per altri 30-40 anni. Ecco l'importanza di questo approccio. Certamente è merito della ricerca questi farmaci innovativi. Allora, i farmaci innovativi, la diagnostica precoce e la conoscenza anche della problematica cancro sono i tre elementi essenziali per prevenire il cancro, per vincere il cancro. Naturalmente qui occorre anche un supporto forte da parte delle istituzioni, che purtroppo, per quanto mi riguarda, è deficitario ed è un po' anche recepito a macchia di leopardo nel nostro paese. Qui occorre rivedere il Servizio Sanitario Nazionale attraverso una profonda riforma. Io quindi mi permetto di rifarmi alle parole del Cardinale Martini. Il Cardinale Martini ha detto, a proposito di questa nostra sanità: io non penso alla sanità come ad un'azienda, né alla salute come ad un prodotto, soggetto cioè alle leggi economiche di mercato, né penso al malato come ad un cliente. Guardate, questa è una riflessione che è molto seria, molto profonda, che dovrebbe davvero rimettere in moto anche il Servizio Sanitario Nazionale, perché dobbiamo cercare di riscoprire il ruolo del medico, il ruolo dell'operatore sanitario, la sua mission, che è quella di prendersi cura del malato, di prendersi cura della persona, di accompagnarla in questo percorso difficile, perché la sofferenza rappresenta l'anello debole di una persona, per quanto questi possa essere ricco o potente.
Professore, a proposito di questo, domenica scorsa è stata la giornata nazionale del malato oncologico e in un'intervista realizzata in questa stessa rubrica il professor Francesco De Lorenzo, presidente FAVO, Federazione Italiana Associazioni Volontariato in Oncologia, denunciava la disparità e diverse difficoltà del malato oncologico nell'accesso alle terapie personalizzate da regione a regione. Concorda?
Ma anche da territorio a territorio. Quando ho parlato di una revisione, di una riforma seria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, credo di aver esplicitato anche quello che è il mio pensiero per quanto riguarda le attribuzioni sanitarie affidate alle varie regioni. E mi spiego, la regione dovrebbe, secondo me, programmare, legiferare e controllare. Dal momento in cui alla regione si dà l'opportunità anche di gestire, quindi la regione gestisce, diventa controllore controllato, e questa è una bruttura.
Ma quindi correggere questa disparità dipende dalla politica?
Certamente sì, purtroppo, perché la politica sta penalizzando anche il ruolo dell'operatore sanitario, che è diventato più dedicato, più impegno verso il prendersi cura non del malato, ma il prendersi cura del costo del malato, o il prendersi cura delle carte, delle scartoffie, quindi una burocratizzazione estrema e una disorganizzazione spesso anche opprimente.
Veniamo alla conferenza della prossima settimana dal titolo Prevenzione prima di tutto, controllo del tabacco, screening e sani stili di vita. Avrà luogo, come detto in apertura, il 31 maggio e il 1 giugno presso l'auditorium del Ministero della Salute in via Ribot 5 a Roma. Quali sono gli obiettivi di questo incontro?
Ma intanto di costituire questa sorta di alleanza che veda tutti i paesi dell'Unione Europea dopo quello che vi è stato nel 1985, il decalogo, il codice europeo contro il cancro, ecco, una rinnovazione della determinazione di quelli che possono essere oggi i tumori più frequenti, di come poterli ostacolare, di come poterli prevenire, a partire proprio dal tumore al polmone, che continua a mietere vittime, anche se registriamo una lievissima, quasi impercettibile flessione per quanto riguarda il sesso maschile, ma invece un incremento, una presenza molto sensibile a carico delle donne. Questo comporta ovviamente delle malattie che non sono soltanto malattie tumorali, che sono già in ascesa, ma malattie anche a livello cardiaco, a livello circolatorio, a livello respiratorio, compromettendo quindi anche la qualità stessa della vita.
Quindi abbiamo detto il 31 sarà la giornata mondiale senza tabacco. Lei crede che ogni paese europeo faccia tutto il possibile per quanto riguarda campagne ed iniziative per una cultura contro il fumo?
Ecco, ha detto bene, noi dobbiamo cercare di creare e diffondere anche la cultura della prevenzione proprio come metodo di vita. Io credo che ci sia bisogno di una unità di intenti e di un percorso ben definito con tutti i paesi europei, sapendo anche che registreremo degli ostacoli determinati anche dagli introiti che il tabacco consente, il consumo di tabacco consente ad alcuni paesi europei, però e qui stiamo mettendo in gioco la vita della persona, la qualità della vita, mettiamo in gioco anche lo stesso costo della salute del cittadino, quindi del cittadino europeo, quindi sarà un confronto serrato, ma sono sicuro sarà serio e mi auguro che possa determinare nuovi percorsi, nuovi scenari per definitivamente vincere il cancro.
Sempre in occasione della settimana europea contro il cancro sono stati organizzati diversi eventi, fra questi un concorso rivolto ai giovanissimi. Di cosa si tratta? Organizzato dalla LILT.
Sì, perché noi dobbiamo cercare di sensibilizzare soprattutto i giovanissimi, sia perché non vi possa essere nei giovanissimi una iniziazione a questa cattiva abitudine, cioè al fumo, al fumo di sigaretta e ad avvicinarsi a questa cattiva abitudine, ma nello stesso tempo anche cercare di coinvolgere addirittura i bambini delle scuole materne in maniera pedagogica attraverso il loro corpo docente. Perché questo? Perché se a un bambino di 2, 3, 4 anni io riesco a sapermi rapportare bene e farmi spiegare bene, coinvolgerlo in maniera attiva, diretta, sui danni che provoca il fumo, e questo bambino rientra a casa dopo la scuola e vede la propria mamma, la mamma giovane, fumare, e la mamma mentre si aspetta di essere baciata dal bambino, il bambino gli dica: mamma, io oggi non ti bacio perché tu non vuoi bene né a me né a te, stai fumando. Beh, diventa una forma educativa, io credo, nei confronti dei genitori che devono riflettere su quanto loro sta portando il bambino, e al bambino stesso che si allontanerà da questa eventuale ipotetica futura cattiva abitudine.
Quindi 31 maggio e 1 giugno conferenza sulla prevenzione del cancro organizzata dalla LILT. Grazie al professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega Italiana contro i tumori. Grazie per essere stato
grazie,
con noi, le auguriamo buon lavoro.
Auguri, grazie a voi.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato impiantato per la prima volta al mondo il più piccolo cuore artificiale in un bambino di 16 mesi. L'ospedale, anche in occasione della giornata nazionale per la donazione di organi, ha presentato le innovazioni e gli incrementi sul fronte dei trapianti. Alessandra D'Angelo ha intervistato il professor Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e gli ha chiesto in cosa consiste il nuovo primato mondiale conseguito dall'ospedale.
Settimana dei trapianti ci sembrava logico presentare un po' quello che è l'ospedale nel suo insieme, il modello che rappresenta, e poi aggiungere, fare questo ulteriore passo avanti con l'adozione e la sperimentazione di questo cuore artificiale ancora più piccolo di quello che utilizzammo circa 2 anni fa per la prima volta al mondo. L'ospedale ormai è un modello di riferimento unico in Europa perché assicura tutta la gamma di trapianti, sia di cellule che di tessuti, e all'interno di un ospedale pediatrico, quindi consentendo al bambino, all'adolescente, di fare l'intero percorso molto delicato del pre-trapianto, quindi l'assistenza pre-trapianto, ma soprattutto del post-trapianto, all'interno di una realtà che ha tutte le specialità che supportano pazienti che hanno sempre patologie molto complesse legate a quella del trapianto. La scoperta di oggi è una scoperta che ci consente di sopperire ad un problema che andiamo generando noi stessi, nel senso che più bravi diventiamo, più siamo in grado di far sopravvivere bambini che per dimensioni e per età, insomma, non hanno facilmente un donatore. Quindi la necessità che la tecnologia si abbini alla capacità clinica per offrire in via permanente oppure soltanto per il tempo necessario a raggiungere l'età e dimensione del trapianto, questo non lo sappiamo, ce lo dirà il futuro e i nostri sforzi, però per consentire sostanzialmente di arrivare a un traguardo dove poi o il trapianto definitivo o, ripeto, o l'innovazione tecnologica gli consentirà di avere una vita sempre più simile a quella delle persone normali. Il tutto, e questo mi piace dirlo, all'interno di un ospedale in cui questi progressi tecnologici e della medicina più in generale non sono fine a se stessi, ma sono strumenti all'interno di un quadro etico ben chiaro e ben preciso, strumenti dei quali ci piace pensare di essere padroni e quindi sottometterli alla nostra, diciamo, dimensione etica.
L'ospedale vanta anche un impegno internazionale. Ci vuole spiegare in sintesi in cosa consiste il progetto Un ospedale grande 5 continenti?
Sì, ormai come l'ospedale è una rete nazionale e internazionale, le 5 sedi aperte nelle varie regioni, i 3 ospedali aperti nei tre continenti, più quello europeo, fanno dell'ospedale, diciamo, non una somma di strutture, di mattoni o di tecnologie, ma fanno proprio un corpo vivente in cui ogni terminale ha una logica risposta alla realtà in cui si inserisce e scambia e realizza una rete in cui si scambiano non soltanto prestazioni umanitarie, ma anche conoscenza, con lo scopo finale di offrire proprio a questi terminali in questi continenti non soltanto una risposta a un bisogno, ma gradualmente di creare lo strumento affinché poi rispondano autonomamente loro al bisogno, ma non per questo staccandosi poi da noi, cioè in un percorso comune e continuo.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Era il professor Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulle innovazioni e gli incrementi sul fronte dei trapianti. Interviste di Alessandra D'Angelo. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di Medicina e Effetti Collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35 parleremo di donazione e trapianto di organi e tessuti. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.